Mignon, le piccole cose sono così grandi, le piccole storie sono così grandi. Un programma che va in onda su Radio Incontri in Blu il mercoledì alle ore 11 e replica il giovedì alle ore 19, condotto da Fernanda Cherubini, Ober Danadrebo e Albano Ricci, e lo potete seguire anche sul sito di Radio Incontri in Blu, www.radioincontri.org, tramite streaming e podcast. Sono passati pochi giorni, era il 27 gennaio, il giorno della memoria, ma la memoria non è soltanto una ricorrenza, la memoria non è soltanto un esercizio di stile, la memoria è un impegno costante tutti i giorni, quindi noi la vogliamo raccontare più forte, ancora più forte, a distanza di una settimana. Dora Klein era nata a Lodz, in Polonia, nel 1913, dai genitori ebrei che erano morti nel ghetto di Varsavia. Si laurea in medicina, prima studia a Bratislava, in Cecoslovacchia, poi a Bologna, e nel 1936 Dora vive a Fiume e qui conduce una vita tranquilla e si innamora di un ufficiale di marina e comincia così una storia importante e molto tormentata. Ha da lui una figlia, malgrado ci fosse il divieto razzista al loro matrimonio. Poi diventa apolide, viene deportata ad Auschwitz e Bergen-Belsen. Riesce a salvarsi perché si porta dietro sempre, stretta tra le mani, la sua laurea in medicina, che suscita curiosità, soprattutto nel dottor Mengele, il famigerato sadico per antonomasia. Invece Shlomo Venezia è un altro ebreo sopravvissuto allo sterminio nazista. Dalla Grecia, dove vive con la famiglia, viene deportato ad Auschwitz e per sopravvivere è costretto a non indebolirsi, a non ammalarsi e a far parte di un Sonderkommando, ovvero la squadra addetta alla pulizia dei forni crematori, che pulivano la cenere di quei uomini nel vento, fino a che non diventavano anche loro cenere. Lui lotta con tutto se stesso per la sopravvivenza fisica e psicologica. Alla fine ce la fa, si libera. La terza storia, invece, di qualche giorno fa, ed è ambientata nella liberissima Toscana, la Toscana che fu il primo stato ad abolire la pena di morte nel 1786 e nell'altrettanto liberissima città, provincia di Livorno, ma Venturina. Questa storia è protagonista di questa storia è un ragazzo, un bambino di religione ebraica che viene insultato e picchiato. E proprio qui, proprio in Toscana, che pochi giorni fa aveva accolto il piccolo siriano Mustafa, che aveva commosso tutti per la sua voglia di vivere nonostante tutto, e che noi avevamo raccontato, raccontando quella foto che lo ritraeva con il padre. E appunto più forte di un destino che l'aveva fatto nascere senza arti per una malformazione dovuta ai gas respirati dalla madre durante i bombardamenti. E Mustafa fu più forte della guerra. La stessa Toscana che picchia un ragazzo, un bambino di religione ebraica. La memoria è una forma di resistenza.
it open slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. Said, I've had a vision. And you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word. And if you call me brother now, forgive me if I inquire just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan.
Story of Isaac di Leonard Cohen. Questa è la canzone, il gioiello che ho scelto per la nostra personalissima giornata della memoria. Allora, Fernanda, parto dall'ultima storia. Come può, a distanza di pochi chilometri da una parte, accogliere un rifugiato della guerra siriana e dall'altra parte continuare a insultare un ragazzo di religione ebraica? Cosa non funziona in questo circuito?
La storia sicuramente è emblematica di quello che è attualmente il meccanismo mentale di certi ragazzi, perché l'accoglienza che è stata fatta al piccolo siriano, che noi abbiamo veramente riportato in pillole, in queste immagini, piccole immagini che siamo soliti far ricordare, no? Dove noi poniamo una particolare attenzione. E dall'altra parte i nostri ragazzi che, come in questo episodio, si macchiano continuamente di episodi di bullismo, perché in realtà questo episodio non è semplicemente è solamente indirizzato ad una discriminazione religiosa. È stata un'occasione, è una discriminazione. C'è una particolarità che un ragazzo ha, c'è una originalità, una caratteristica particolare, diversa, e allora viene, come dire, etichettato, viene perseguitato personalmente, sui social, quello che noi sentiamo chiamare sempre bullismo. E in qualche modo è la stessa cosa che è avvenuta e che si ricorda, no? Nel giorno della memoria, da una parte la Shoah, da una parte l'Olocausto. Cioè la Shoah, questa, come dire, persecuzione ulteriore, continua, di un popolo. Dall'altra parte la persecuzione delle diversità, di qualcosa che è semplicemente all'opposizione, che semplicemente non va d'accordo con te. Ed è emblematico questo episodio di quanto spesso la memoria, quindi il ricordare, soprattutto nei confronti dei ragazzi, alla fine poi non sembra, non servi a nulla. E invece è importante la memoria del buono.
Hai ragione, no? Sembra che i ragazzi forse a volte danno anche delle reazioni, sembra che non diano delle reazioni immediate, quando invece le storie, il fermarsi, il ragionare, il confrontarsi, il dare dei riferimenti, alla fine sono spugne, te lo ridanno in un altro modo.
E spesso che la memoria va coltivata. Per esempio, io giorni fa, semplicemente parlando con un'amica e chiedendo quale fosse il nome di propria figlia, mi ha detto Rebecca. Beh, io mi sono andata a riguardare la Bibbia per verificare, insomma, qual era l'origine del nome. La donna Rebecca della Bibbia, che personalità avesse, come mai viene ricordata, come tante donne, no, nella Bibbia, e che il popolo ebraico proprio ricorda, anche tramandando proprio i nomi ai propri figli, no? E mi sono incuriosita, proprio in questi giorni, peraltro, abbiamo lasciato da qualche giorno questa data importante, proprio perché il rileggere determinati passi rappresenta proprio il ricordare e conoscere, soprattutto, prima di tutto, leggere la Bibbia, tu sia ebreo, tu non lo sia, sia cristiano o buddista, vuol dire conoscere, ma spesso i nostri ragazzi, della Bibbia, del Vangelo, ma la Bibbia che costituisce un po' come dire, un emblema, no? Anche della nostra storia, della storia dell'umanità, non è conosciuta da nessuno, e questo potrebbe essere veramente invece un veicolo, no? Che sia da ausilio a questa memoria continua. Conoscere, spesso non si conosce l'altro.
E io ho scelto una canzone che la traduzione letteraria, il titolo, la storia di Isacco. Quale canzone scegli tu per far ricordare?
Io ho scelto una canzone che è, come dire, emblematica di un periodo storico della nostra Italia, in cui gli ebrei venivano riconosciuti anche per, come oggi, e questo è anche un altro veicolo per conoscere, per ricordare, con i nomi. Prima hai parlato di Sholom Venezia, nomi tipicamente ebraici, la piccola Klein, la piccola Dora Klein, la piccola Yiddish di cui hai parlato prima, anche questo è un veicolo, il trio Lescano, anche loro un nome ebraico, italianizzato, che hanno fatto la storia della musica italiana, proprio in un periodo particolare, dove, nonostante le loro origini, in qualche modo sembravano essere il simbolo di un momento invece di grande discriminazione, di poca attenzione e conoscenza delle diversità. E allora ho scelto, non dimenticare le mie parole, di Vetriolescano, le tre ragazze eterne degli anni 30.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella come il sole, più del sole dà calore, scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni là. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire. Ma io t'ho sempre amata, come amar non so di più. Tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai capir tu.
Questa sorpresa musicale che ci ha regalato Fernanda, del resto la sua posizione all'interno della nostra trasmissione, della scaletta della nostra trasmissione, sta proprio al cuore, al centro. Ed è un cuore, un centro che ama sorprenderci. Ricordo che le due storie che ho brevemente raccontato, quella di Dora Klein, una storia che si può leggere nel suo Vivere e sopravvivere, il libro diario che ha pubblicato da Murcia, mentre Shlomo Venezia, la sua testimonianza la si può leggere in un'intervista, L'abisso e il silenzio, a cura di Silvia Lipani, edizione Premio Libertà. Oberdan, ho raccontato queste storie, se vuoi anche per la loro crudeltà, nel senso che era un momento in cui sopravvivere era l'unica cosa che contava. Ho pensato alla tragedia da una parte che si sopravviveva, ma era tragico lo stesso, come se uno dovesse sopravvivere, perché far parte di un Sonderkommando voleva dire andare a ripulire dalle ceneri degli altri. Come si è arrivati a una cosa così inimmaginabile, neanche animalesca, ma una cattiveria scientifica. Dall'altra parte ho parlato di Mengele.
Proprio a causa della Shoah, io credo che il Novecento sia stato uno dei secoli che abbia toccato il punto più alto o più basso, più alto della barbarie e più basso dell'umanità che avevano dentro queste persone che hanno potuto concepirla. È tragico poter pensare che degli uomini, delle persone, dei cittadini, degli esseri umani liberi si siano trovati nella condizione di dover sopravvivere giorno per giorno con un'esile speranza che li portava magari a sopravvivere, ma per un niente potevano essere uccisi, si potevano ritrovare nei forni crematori o nelle camere a gas. Io ricordo un racconto di un fratello di mio nonno che era sopravvissuto a un campo di concentramento. Lui era un soldato italiano che dopo l'8 settembre era stato preso e deportato. E lui racconta, quando è tornato, che c'erano dei campanelli che suonavano, e quando suonava dei campanelli c'erano delle persone che andavano a prendere le persone più deboli, perché era un campo di lavoro, chi lavorava poco veniva portato via e non si sapeva. Loro in definitiva vedevano andare via queste persone e non sapevano più dove andavano. E lui diceva che per anni, negli anni successivi, quando suonava il campanello di casa, gli riveniva alla mente tutto quello che aveva visto. Era una tragedia nella tragedia. Quindi è difficile poter capire come un essere umano, come le persone siano arrivate a questo punto. Io devo dire che però, quando si parla di memoria, bisogna pensare anche al fatto che non si può pensare al giorno soltanto un giorno l'anno a queste cose, ma la società, le scuole dovrebbero fare in modo che si educhino le nuove generazioni alla gentilezza. Una sorta di memoria che racconti da una parte la barbarie, come quella della Shoah, dei campi di concentramento, e dall'altra la gentilezza di persone che comunque all'interno di questa barbarie hanno fatto di tutto per poter mettere il loro sassolino e dire io non ci sto. Un esempio su tutti può essere, anche qui a Cortona, Gino Bartali. Gino Bartali, durante il periodo dell'occupazione nazifascista, tra Cortona, Firenze e Assisi, ha fatto la spola, una spola segreta che sotto il consiglio, sotto la richiesta del suo vescovo, trasportava documenti per salvare dei bambini e delle persone ebree che si trovavano ad Assisi. E quindi contrapporre sempre nella memoria la barbarie e alla gentilezza, dire che ci sono state persone che sono arrivate così in basso, ma anche altre che, nonostante la barbarie, hanno provato a portare un pochino di luce dove tutto sembrava buio.
E quale canzone hai scelto?
Io ho scelto una canzone di Francesco Guccini, Quello che non.
Se il giorno della memoria o queste ricorrenze. Spesso ci chiediamo se servano o meno. La risposta è che servono solo se a ricordarci che ogni giorno è giorno della memoria. Solo così si può servire, perché la memoria vuol dire soprattutto non fare, non rifare quello che si è fatto, ma scegliere di essere uomini. Io vi saluto e auguro buona memoria a tutti.
Vedi nel cielo quell'alta pressione, la senti una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice d'un fiato che il dio dell'inverno è arrivato. Lo senti un aereo che porta lontano, lo senti quel suono di un piano o di un Mozart stonato che prova e riprova, ma il senso del vero non trova. Lo senti il perché di cortili bagnati di auto a morire nei prati, la pallida linea di vecchie ferite, di lettere ormai non spedite. Lo vedi il rumore di favole spente, lo sai che non siamo più niente, non siamo un aereo né un piano stonato, stagione, cortile o d'un prato. Conosci l'odore di strade deserte che portano a vecchie scoperte e a nafta e l'hai ciminiere corrose, a periferie misteriose e a rotaie implacabili per nessun dove, a letti, a brandine, ad alcove. E lo sai che colore hanno le nuvole basse e i sedili di un'ex terza classe, l'angoscia che dà una pianura infinita, hai voglia di me e della vita, di un giorno qualunque, di una sponda brulla, lo sai che non siamo più nulla. Non siamo una strada né malinconia, un treno, una periferia, non siamo scoperta né sponda sfiorita, non siamo né un giorno né vita. Siamo la polvere di un angolo tetro, è un sasso tirato in un vetro, lo schiocco del sole in un campo di grano. Non siamo, non siamo, non siamo. Si fa strisce il cielo e quell'alta pressione è un film di seconda visione. È l'urlo di sempre che dice pian piano, non siamo. Non siamo, non siamo.